33.
Eccoci qua, ragazzi.
Buon pomeriggio.
Scusate,
buon pomeriggio.
Itado, ma...
33 sono le 3, effettivamente. Sì, sono le 15.
Le
15.05. Abbiamo fatto un po' tardi. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori in Italia e nel mondo. Visto che oggi si parla di qualcosa che è in giro per il mondo,
sì.
Oggi è sabato.
Sabato 15 aprile.
Siamo a metà aprile, quindi la primavera ormai è inoltrata.
Poi è estate.
E con la primavera anche la tendenza del nostro conduttore a invitare ospiti disparati che allietano queste puntate. Buon pomeriggio da Pierpaolo
e da Nicola.
Siamo alla frutta, puntata odierna. Noi ricordiamo che vantiamo questo grande primato, cioè su Radiofonica il sabato dalle 3 alle 5
siamo più seguiti,
cioè nessuno è più seguito di noi in questo giorno, in questa ora su Radiofonica.
Abbiamo avviato anche i nostri ospiti.
Esatto, cioè noi siamo i più seguiti su Radiofonica dalle 3 alle 5 il sabato
in diretta web.
Però nell'altro orario no, perché non ci siamo, però insomma è già un grande vantaggio questo. Allora, oggi la puntata,
puntata
che potrà essere riascoltata già domani in podcast, nello stesso sito dal quale vi trasmettiamo in diretta,
diciamo,
che è quale?
www.radiofonica.com.
Esatto, radiofonica.com, scritto col ph. E la puntata odierna accoglie tre realtà,
tra cui una musicale,
una non musicale e una mondiale, nel senso che abbiamo anzitutto Simone Frascarelli, Luisa Lombardoni e Francesco Fiorucci, che rappresentano l'associazione fotografica Contrasti di Bastia Umbra.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Benvenuta e benvenuti.
Grazie.
A Siamo alla Frutta.
Grazie per essere venuti.
Quindi hanno portato moltissime foto che però non vi potremo mostrare. No, scherzo, non è vero. In realtà
che vediamo solamente
negativi,
noi.
Esatto, negativi che non vorremmo mostrarvi. Poi ascolteremo la chitarra, anzi le chitarre, ascolteremo le chitarre di Giulio Castrica, Giulio Pocecco, Gabriele Sagone e Giacomo Marcucci, che sono qui a rappresentare la scuola comunale di musica Giacomo Puccini di Città di Castello, di cui Giulio Castrica è insegnante e ha portato con sé quindi collaboratori e allievi. Buon pomeriggio, ragazzi.
Grazie,
Giulio,
ben trovato.
Male,
sei diventato un frequentatore assiduo, quindi entro settembre ti arriva un telegatto, penso, no? Come no? Dopo un tot di presenze. Facciamo 8 presenze, dai.
Sì, facciamo 8, sì, esatto, 8. Se vieni pure sotto le feste, una presenza è doppia, così fai prima a completare l'album.
Speriamo che alla fine riesca a mangiare il panettone.
E fatti.
È un brutto segnale.
Senz'altro. Anche il cocomero alla fine, sai? Quello che ci piace stagione per stagione. E poi, se tu fossi, che ne so, in Guatemala e volessi sapere quali sono le province del Friuli Venezia Giulia,
potrei chiedere a una persona.
Potresti chiedere a un friulano che si trova in Guatemala, perché i friulani,
esatto,
anche se appartengono a una regione che è poco estesa nella nostra penisola, sono in tutto il mondo. E a dimostrarcelo ci pensa Stefano Mariotti, che rappresenta l'associazione Friulani nel mondo.
Sì, in Umbria.
In Umbria, cioè, sì, cioè non è venuto da Guatemala stanotte.
Esatto.
Cioè,
io gestisco la comunità Umbra, che poi è legata alla rete mondiale.
Esatto.
Siamo coordinati da Udine, però abbiamo tante associazioni nel mondo. Laddove poi chiaramente era più intenso il fenomeno di emigrazione, là ci siamo più radicati, chiaramente siamo molto radicati in America Latina. I focolai più grandi friulani del mondo sono infatti in America Latina, siamo molto legati all'America Latina con i più grandi focolar, perché focolar è,
ecco,
il nome dell'associazione culturale, che prende il nome dal cammino della montagna friulana, che è il cammino carnico per l'esattezza,
sì,
quello con senza le pareti laterali, con la capa sopra. Da questo nome, di questo cammino, poi è stata data il nome all'associazione dei friulani del mondo, quindi Focolar è il nome che indica il friulano nel mondo, Focolar, dal,
esatto,
cammino di montagna.
Perfetto, quindi
neanche io,
lui lo sapeva evidentemente,
altrimenti, sì.
Esatto, non sarebbe venuto qui, però ecco, grazie a Stefano per averci spiegato, no, questo senso, questa persistenza culturale della friulanità, diciamo, anche al di fuori del Friuli. Quindi con lui parleremo del Friuli,
già...
ci spiegherà perché visitare il Friuli, ad esempio.
Sì, esatto, ma proprio anche di associazionismo legato alle origini di una terra.
Identità.
Poi è comune a tante culture. Noi siamo una, diciamo, discendenti di una popolazione, poi abbiamo in comune con tante realtà. Parleremo piuttosto di radici, no? Del territorio.
Bello.
Che è complesso di valori che poi vengono diffusi dalle generazioni successive.
Certo, che magari riescono a attecchire anche altrove fondamentalmente, no? Quindi mantenendosi se stesse ma unendosi a ciò che le circonda nel luogo in cui appunto si vengono a posare. Bene, io noi abbiamo finito la presentazione, sì, che era necessariamente lunga perché abbiamo molti niente a paragone dei 23 ospiti.
Ci contiamo,
che
Nicola parlava 5, del COVID, 8, questi 10.
È come se fossi, cioè, diciamo, una briscola tra amici, ecco, che lo facciamo oggi fondamentalmente, siamo molto pochi, in realtà siamo tra pochi intimi.
Possiamo arrivare a 19, possiamo arrivare.
Esatto, possiamo arrivare a numeri, insomma, da intervento delle forze dell'ordine.
Iniziamo, sei d'accordo?
No. No, certo, allora, sono d'accordo. Iniziamo con la musica. E cosa ci proponi?
Allora,
Nicola?
Parlava durante la pausa pranzo, ho pensato con il presidente dei Friulani del Mondo, Stefano Maiotti. Presidente
del Focolare Furlano Umbria.
Perfetto. E vi parlo di un cantante, Francesco Gabbani, che lui apprezza molto, e naturalmente una canzone che ha vinto Sanremo, giusto, nel
2017.
Non so quali dei
Occidentali Karma, vinse.
Sì, Occidentali Karma ha vinto nel 2017 il Festival di Sanremo. Gabbani non è friulano, però va bene lo stesso.
C'era un umbro in gara, in quell'occasione. C'era un umbro molto famoso.
C'era un umbro in gara molto famoso. No,
Michele Bravi.
Michele Bravi. Non ricordavo. Gabbani dovrebbe essere toscano, però insomma. Umbro, insomma, comunque cantava in italiano, quindi lo ascoltiamo molto volentieri e ci ricolleghiamo.
Dopo iniziamo a
ossessionare i nostri ospiti.
Esatto. Ossessionare, beh, mi piace. A dopo. Diciamo anche noi om.
Sì, no? Om, così ci calmiamo un po', ci rilassiamo perché questo mantra, no, orientale, buddista, sì, indù, insomma, comunque sanscrito,
che Buddha e tutti i buddisti.
Salutiamo tutti e tutte, così non ci sbagliamo. Perché non hai salutato me? Domani arrivano le proteste al garante di non so cosa. Bene, allora cominciamo a parlare con gli ospiti della puntata odierna. Il notaio ha estratto a sorte l'ospite.
Ho detto, che debutto oggi.
Siamo molto seri. Notaio, sì. Cioè, ha estratto a sorte l'ospite. E comincia Luisa a parlare. Così.
A caso, così.
Il notaio ha estratto Luisa Lombardoni. Quindi Luisa, parla a tutte quante le persone che ti stanno ascoltando, che ti garantisco sono più di quelle presenti in questo studio, sono molte molte di più, 12. Circa 7 di più, no scherzo, parla a tutti quanti noi della vostra associazione.
Certo, allora.
Quando è nata anzitutto?
Va bene, te lo dico.
Te lo dici.
Ci siamo costituiti nel 2010, ci vediamo.
Non in procura,
esatto.
Cioè, ho capito, va bene.
Nel 2010 per organizzare un concorso fotografico in seno al Palio di San Michele Arcangelo, che è il Palio di Bastia, perché volevamo fare questo concorso per appunto omaggiare la città, e in quell'occasione lui era presente,
sì,
io ancora non c'ero.
Eravamo 5 persone in realtà. E avevamo tanta voglia di fare, il fatto era questo, è nato tutto dalla voglia di fare, voglia di fotografare, voglia di fare tante, esatto, di fare tante foto e di aggregare persone
con la stessa passione,
con la stessa identica passione, ovvio. E abbiamo detto, ok, ma come le becchiamo le persone? E giustamente Giorgio, l'allora presidente, quello che diventò poi presidente,
Giorgio Galli
disse, ragazzi, facciamo un'associazione e facciamo un concorso dove facciamo vedere qualcosa che non si vede mai, cioè il dietro le quinte di un palio, quando costruiscono i carri, quando preparano le taverne, quando fanno tutto ciò che c'è dietro. Questo concorso è tuttora attivo, non è più in mano nostra perché servono tante risorse e tante energie per portare avanti un concorso, e quindi alla fine l'abbiamo delegato all'ente palio, che lo gestiscono loro direttamente. Però l'idea è piaciuta tantissimo, hanno partecipato tante persone, e poi da quelle persone siamo andati a pescare chi aveva voglia di entrare in associazione. Quindi noi 5 abbiamo fondato la base dell'associazione, e con le persone che sono entrate poi sono partiti i primi corsi di fotografia, con i quali portare le persone che magari hanno la passione, hanno voglia, ma non hanno la materia, la tecnica, portarle un pochino a livello di tutti quanti e poter fare mostre, poter fare, andare a vedere esposizioni,
sì,
partecipare alla vita fotografica insieme, che è la cosa
I
migliore.
I corsi sono anche ad oggi l'occasione per attirare nuove persone, coloro che sono incuriositi da quest'arte e vengono a fare il corso per apprendere le basi, come ho fatto io, per esempio, ho fatto il corso con lui e poi adesso sono la segretaria dell'associazione. Oh, sono ancora inesperta, devo dire, però la
tutti
passione.
Cioè, anche io che lo faccio di professione.
No, è vero, lui è modesto. E quindi adesso, oltre al corso, organizziamo degli workshop, andiamo a mostre, vari eventi fotografici in giro per l'Italia. Facciamo parte della FIAF, che è la Federazione Italiana della Fotografia. E che facciamo? Ultimamente abbiamo visto, abbiamo organizzato anche delle visioni di film, sia a tema tipo documentari su fotografi famosi e anche
tipo il Sale della Terra, lui Salgado.
Esatto, anche quello abbiamo visto. Oppure ci concentriamo su dei film che hanno una fotografia bellissima da approfondire, da studiare.
E di tanto in tanto la cosa bella è che riusciamo, essendo più persone, riusciamo anche a coinvolgere persone magari che vengono dall'esterno, mm-hmm. E a livello associativo riusciamo a pagare di meno tutti una persona che ne sa sicuramente molto di più, che ci viene ad insegnare cose. Quindi diamo la possibilità a tante persone di partecipare a un qualcosa, a imparare qualcosa che magari da solo non potevi permetterti.
Quindi questo ci fa capire che il numero delle iscritte e degli iscritti è un numero comunque...
È variabile nel
variabile,
tempo, ma è abbastanza...
Però è consistente.
Sì, è abbastanza consistente. Sì. Diciamo che lo manteniamo alto con i corsi di fotografia, esatto. Perché ormai la fotografia è accessibile a tutti. Al giorno d'oggi comprare una macchina fotografica mediamente professionale, comunque di buon livello, è molto più accessibile a chiunque. Anni fa, se volevi comprare una macchina fotografica di livello, dovevi spendere veramente tanto e quindi era una cosa più di nicchia.
Certo.
La macchina la comprano tutti, ma poi non la sanno usare.
Ecco.
E quindi siano tutti
l'automatico,
in automatico.
Ecco.
Che è come fare le foto col cellulare. Uguale.
Esatto, hai infatti la domanda che chiaramente euro. È telefonata, no? Classica, perché ma è inevitabile. No? Com'è cambiata secondo te? Cioè, che visto che tu penso conoscessi la fotografia con la pellicola, immagino, no? Ecco, com'è cambiato proprio il mondo della fotografia a livello percettivo? Il fatto stesso di poter correggere una foto un istante dopo che la si sia scattata. Una volta io scattavo una foto, aspettavo lo sviluppo per capire se fossi riuscito a fare bene oppure no. Adesso invece...
Allora, hai colto nel segno, è diventato tutto molto più popolare. Nel senso che... è alla portata di tutti e tutti possono scattare un'immagine, non una foto, e questa la prendo in prestito, questa definizione che mi è piaciuta tantissimo da Gabriele Chiesa, che è uno dei più grossi storici fotografici d'Italia. L'immagine è la rappresentazione di quello che c'è davanti, ma buttata là in due dimensioni. Ah, ok, tutti capiscono che cos'è il piatto al ristorante tipico, fotografo il piatto prima di mangiarlo. Ma in realtà quella foto non la vede nessuno. La fotografia ha un pochino più di background, di storia, racconta una storia, fotografia, scrivere con la luce, raccontare una storia con una immagine.
Vabbè,
già
una bella,
è tutto molto,
una bella definizione,
è tutto molto
diverso.
Ma hai fatto domanda, hai già risposto.
Questa cosa è, allora, tutti hanno accesso alla macchina, tutti hanno accesso ai mezzi ad oggi, ma utilizzare il mezzo per raccontare una storia è molto diverso. È come dire, la macchina da scrivere la possono comprare tutti, un computer che stampa una scritta la possono comprare tutti, fare il giornalista è un'altra cosa. Fare lo scrittore di romanzi è un'altra, cioè tutti possono farlo, ma devi studiare sopra, devi imparare a comunicare un qualcosa. A quel punto le tue fotografie, quello che tu scatti, può assumere uno spessore diverso. Quindi è diverso guardare una foto di uno che l'ha scattata così e neanche la guarda più, rispetto a uno che l'ha studiata, ci ha pensato sopra, ha pensato come fotografare, ha pensato che cosa raccontare, e da lì quella foto ti racconta un qualcosa e ti incuriosisce su quel momento e magari vai a ricercare cosa c'era dietro.
Sì, guarda, io non sono assolutamente versato nella fotografia, però mi rendo conto che fotografando anche molto poco soggetti col telefono a distanza di 2-3 anni vengo, diciamo, informato dal telefono che io anni prima ho scattato foto di cui non ricordavo nulla, anzi ho ripreso immagini che non ricordavo nulla, ovviamente, no?
Quello che mi chiedevi prima, quello che si faceva una volta, cioè prima avevi la foto, avevi le pellicole che pagavi,
i negativi,
scattavi la foto oggi, una settimana dopo sviluppavi il negativo, forse l'avevi fatto bene, forse l'avevi sviluppato, non sapevi, e quindi prima di poter fare una foto dovevi essere pienamente certo che quella foto significava qualcosa.
Metterla a fuoco,
adesso ad oggi ne fai 100.000 che non valgono niente, perché tanto le vedi subito, magari una ne vale, ma di tutte quelle quante valgono realmente? Una volta la pensavi molto di più. Ecco, quello che cerchiamo di insegnare, di comunicare anche con l'associazione, è pensaci prima di fare una foto, infatti, perché se ha un significato varrà molto di più, e rivederla dopo 10 anni sicuramente vale
qualcosa. Per concludere, forse il più grande insegnamento del corso è stato quando non farla la foto.
Esatto. Dopo parliamo di questo, perché è un'altra cosa importante. Però dico, una foto, no, poi dietro c'ha una storia, no?
Perché... sì, anche Francesco è d'accordo,
assolutamente.
Esatto. Non aveva parlato, era giusto.
Sono d'accordo sempre. Avanti, torniamo con voi, però siccome non abbiamo un pochino prima,
certo,
passiamo alla musica. Giulio, allora, te come ti presentare, di dire perché, ma non me l'hai detto, però te perché sei qua oggi, sabato 15 aprile, 15 gennaio,
sì,
15
sì,
aprile, 2020, stanno gennaio magari, no?
Non è capitato qui per caso, cioè uno sì, ma quattro persone per caso qua non sarebbero capitate, quindi vai, spiegaci.
In realtà la connessione a livello empatico è già con loro, perché mentre ascoltavo loro io pensavo a una mia amica che tra le altre cose è Paola Teresa Ghirotti, che è stata fotografa di Ayrton Senna e quant'altro, oppure Roberta Paolucci, che è stata proprio mia fotografa, quindi è un ambiente, diciamo così, io lo conosco abbastanza bene il loro. E tra le altre cose era, diciamo in un certo senso, anche uno degli spazi in un certo senso chiave, dove la gente affluiva all'interno di varie edizioni, anche dietro di Festival che io ho diretto, che chiaramente è appunto un contenitore di Varietas, all'interno del quale può anche capitare, diciamo, di esserci all'interno una mostra fotografica oppure all'interno una mostra d'arte. E tant'è vero che oggi purtroppo non c'è con noi Francesco Minelli, ma presidente dell'Associazione della Casa degli Artisti, che come tu sai sì, benissimo, Francesco in realtà è il tuo più assiduo, secondo me, frequentatore di queste trasmissioni.
Forse batte tutti, forse.
Questo è poco, ma è sicuro.
Quindi fa un po' che fai te gatto quello, no, è proprio...
Sì, sì, ma infatti non capisco perché non abbiamo ancora fatto le tessere.
Perché qua sono pubblici,
quelle con i bollini, capito?
Fidele di card.
Quelle, vabbè, 20 bollini, insomma, non dico una birra perché, però insomma qualcosa.
Una pizza, dai.
Una pizza. Una
con Francesco, appunto, proprio riguardo anche questo discorso della fotografia, quest'anno ad esempio infarciremo ancora di più la mostra che verrà tra luglio e agosto a Villa Fidelia di Spello, dove sebbene sia incentrato sul Perugino, essendo 500 sì, anni insomma dal Perugino e il Signorelli nell'Alto Tevere a Città di Castello ad esempio, ci sarà uno spazio comunque che oramai gli è stato dedicato alla fotografia in maniera specifica all'interno della Limonaia, dove varie, diciamo così, espositori, passa il termine, comunque dove vari fotografi, sia dilettanti che amatori che professionisti, scelgono di essere all'interno di questa grande nave, diciamo sì, che alla fine dei conti è guidata appunto dall'Associazione della Casa degli Artisti, con la quale tra le altre cose Giacomo, Gabriele e Giulio qui presenti con me, abbiamo registrato il mio DVD Giulio Castri della Casa degli Artisti durante l'edizione del Covid, che sì, sarà una cosa che secondo me rimarrà è impressa anche nelle nostre menti, perché purtroppo abbiamo visto l'antitesi a quello che in realtà è quello che noi facciamo, cioè noi, prima lui diceva, la nostra capacità espressiva si esprime attraverso la fotografia, attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso la poesia, la prosa e quant'altro, purtroppo noi abbiamo visto un momento che penso che arriverà ai nostri figli, diciamo, esattamente anche grazie a quello che noi siamo riusciti in un certo senso tutti a fare. E questo forse è anche il senso dell'arte in sé per sé, lasciare un segno su questo mondo. Oggi invece vorrei presentarvi una cosa che in realtà è fatta appositamente per te, perché
vai, non è il mio compleanno oggi.
Farò un Alexio Magistralis il 4 maggio a Todi per Unitre, di cui il presidente Sergio Guarente, che mi ha invitato a fare un percorso sulla storia della chitarra. Bello. Dicendomi, per quello che riguarda la mia funzione da insegnante in questo caso, quindi lascio la figura di chitarrista e di direttore artistico, ma di insegnante, quindi di poter coinvolgere il più possibile ragazzi e persone che in un certo senso la sanno ben lunga all'interno di un percorso storiografico che altrimenti risulterebbe, no, come dice anche Andrea Baffoni, magari un po' noioso, sì, perché pure Accademia poi dopo alla fine ha un target che tipo è sempre più ristretto. E quindi noi vorremmo farvi sentire in maniera del tutto così quasi esclusiva quello che faremo a Todi.
Tu sei d'accordo? Io dico di sì. Anche per poi d'accordo.
D'accordissimo.
Anche diciamo, il nome?
Assolutamente Francesco.
Francesco d'accordo.
Francesco quindi... è proprio è la cassazione della puntata. Se è d'accordo lui.
Approvato.
Francesco
approvato.
Yes man.
Esatto.
Grande. E quindi, prego.
La storia che oggi state per ascoltare è piena di fatti, personaggi che rendono la chitarra lo strumento leader fra gli strumenti. Per un'ora circa sarete come noi musicisti quando impariamo un pezzo nuovo. Proverete una sensazione simile a quando si arriva in una nuova città. Appunto, vi sarà magari capitato di giungere a Granada, per la precisione al Generalife. Così parola a Gabriele Sagone, che segue Gunto al Generalife. Prego. Thank you.
squadre si stanno. Gli applausi veri poi, eh.
Questi qua sono solo un assaggio.
Due minuti di applausi.
Grazie.
Sentiamo Paolo Villaggio.
Salutiamo Paolo Villaggio, la saga di Fantozzi, diciamo, con cui siamo tutti quanti.
Anche Ivan avrebbe battuto.
Prima di passare a stavo, no, una domanda viene da quante di, perché tu hai il testo, sei stato, no? Tu hai, hai, no? E quindi tu hai solamente suonato. Quanto è difficile dopo un testo suonare senza, dico, cantare, cioè una difficoltà, perché è solamente un movimento di mani, no? Quindi accordare la chitarra, dov'è la difficoltà, se c'è?
Beh, sicuramente è entrare nel mood, nel senso connettersi con il testo e far sì che sia un continuo di ciò che ha detto prima il maestro, e soprattutto l'obiettivo principale naturalmente è quello di coinvolgere anche l'ascoltatore e farlo sentire un po', insomma, in questo caso a Granada.
E tra le altre cose c'è una particolarità importante che secondo me va rimarcata. Rodrigo è il compositore del concerto d'Aranjuez, che è il paesaggio acustico per eccellenza, tra le altre cose, che la chitarra in un certo senso canta nel mondo. Famoso è il secondo movimento, dove lui riprende la Sedas, che è appunto il canto che viene intonato durante la settimana pasquale a Siviglia. Ma la cosa fondamentale che lega anche oggi appunto questo bel esattamente questa bella crasi della varie esperienze,
tipo la Macedonia, no?
E il fatto che Rodrigo fosse cieco dalla nascita, quello che voi avete ascoltato è scritto da uno dei più grandi compositori del Novecento, criticato anche magari da Adorno e quant'altro, ma che non era non vedente.
Questo non lo
so. E questa particolarità dà ancora, secondo me, più spessore alla sua operazione culturale di far conoscere la Spagna in tutto il mondo, perché appunto Gunther Generalife, Generalife è sito a Granada, come ha detto Gabriele, ma lui ha questa capacità di riuscire a portare l'ascoltatore come se stesse vedendo in una fotografia o in un video, diciamo, quello che succede in quel luogo. Concerto d'Aranjuez, infatti, primo movimento la chitarra flamenca e l'Andalusia, il folklore, secondo movimento la Sedas, quindi il rito religioso, e quindi la diciamo così, noi l'abbiamo vista, stavamo a Massimiliano proprio la settimana scorsa, vedi questo mondo che in un certo senso si ferma, entra in un non tempo nel quale c'è questo rito di consacrazione. E nel terzo movimento invece c'è il Palazzo d'Aranjuez, appunto a Madrid, dove c'è una particolarità che viene ripresa anche qua nel Generalife. Quando lui fa quella tecnica del tremolo veloce, Rodrigo, pensate che tatto e che sensibilità, immagina di vedere lo zampillio dell'acqua delle fontane del Generalife, e nella fattispecie quando vai nel concerto d'Aranjuez invece immagina i giardini barocchi tondeggianti che in un certo senso invadono la vista e la mente di colui che ascolta, e che immagina, qualora sia stato appunto al famoso palazzo, di vedere quello che è la bellezza che l'architetto ci lascia in un certo senso.
Passami il cotto, ma no, non è per venirci a prendere.
Pink Floyd,
Lo sapremo tra qualche minuto.
Però non dovrebbe prendere. Senti, questo muoio è un elicottero, ma non viene a prendere il pezzo. Spero, ma
sì, cioè, no. non era parte della esibizione del quartetto che ci aveva a trovare oggi. Esatto.
Beh, no, mi piace proprio mischiare questo, anche mischio di Foucault e storia e musica. Ritorniamo con te, però, Stefano, allora, prima ha detto presidente, lo ripetiamo di nuovo, vai, insomma, se non sbaglio, presidente, com'è?
Focolar Furlan, prova a dirlo.
Focolar Furlan, ok, no, non sbaglio con la cuore e parole.
È difficile.
Com'è nata questa realtà? Cioè, no, è nata anche tu, presidente, di questa realtà, com'è nato tutto quanto?
Allora,
vai.
Il mio subentro è stato casuale. Io ho ereditato la carica perché a un certo punto il presidente storico dell'associazione culturale dei Furlani in Umbria era un po' stanco di dirigerla, era da anni che la dirigeva. Il Focolar Furlan in Umbria nasce nell'82 dall'unione di una friulana che sposa un giornalista umbro della Nazione e depositano un atto costitutivo, che poi è l'atto costitutivo a cui io rendo ancora onore ad oggi, perché rispetto a quell'atto costitutivo presso un notaio di Spoleto, e quello è il nostro atto fondativo. quel atto costitutivo rappresenta il, diciamo, il retaggio storico di quello che è un po' il mantenere legami nel mondo delle comunità, come quella friulana, tante altre hanno fatto così, e il nostro associarci nel mondo, chiaro che parliamo di un'epoca, allora andiamo ancora più indietro, nell'82 forse ancora no, ma in epoca remota, chiaramente essendo una regione poverissima e devastata da guerre, il fenomeno emigrativo friulano era molto spinto, quindi siamo andati in molto all'estero. Laddove poi siamo andati, la necessità di mantenere dei legami storici era questione di sopravvivenza, non sapere la lingua, e tutto questo si ripercuote anche nel mondo moderno, solo che nel mondo moderno penso che l'associarci fra popoli, diciamo, ha meno senso dell'epoca passata. Cioè noi con un messaggio Facebook noi raggiungiamo il Guatemala, raggiungiamo qualsiasi cosa. Quindi secondo me più che quella volta lì rappresentava un conservare le proprie origini, è anche una questione di sopravvivenza, fare squadra quando sei, non hai alternative,
non sei in difficoltà,
fare squadra per poi crescere in paesi magari che ti guardano anche come ostile, sei nuovo entrato. Ma questo riguarda anche l'immigrazione che c'è in Italia, è lo stesso principio. Il mondo moderno, secondo me, quella che è la mia funzione di presidente attuale, io l'ho presa da poco tempo, tra l'altro l'ho presa poco prima del Covid, quindi io ho preso la carica, non ho fatto niente e poi ho dovuto organizzarmi per iniziare a fare attività culturale.
Quanto è il tempo adesso?
Ma io l'ho presa poco prima che subentrasse nel 2020, perché mi ricordo.
Sei da 3 anni quindi presidente.
Sì, diciamo, che ero alle grotte un giorno, dopo una bevuta come ogni friulano fa. Chiamo il presidente storico che
così,
non vedeva.
Tanto per non confermare lo stereotipo, così hai detto, ecco.
No, e allora chiamo il presidente storico che chiedeva, insomma, la cessione di questa carica. Presidente, guardi, io sono determinato a prendere la carica. Il giorno dopo era col mio codice fiscale dal notaio. Ah. Ero presidente ufficialmente.
Ti ha preso in parola.
Sì, ma non pensavo in tempi così rapidi.
Perché, insomma, siete persone probabilmente anche concrete, no?
Esatto.
Coerenti, insomma, di parola, appunto.
Quindi il senso del Fogolare, secondo me, di come ogni entità che rappresenta un territorio, è preservare e divulgare valori.
Identità. E secondo te, visto che noi parliamo sempre, no, di territorio legandolo al dialetto e all'enogastronomia fondamentalmente, no? Sono le cose che più ci arrivano di una terra, l'inflessione dialettale e la gastronomia. Per te quali sono i valori che si possono condividere al di fuori appunto della terra da cui provieni? Cioè i valori di cui parli, quali potrebbero essere secondo te?
Ma allora il primo, che è quello proprio storico, è la solidarietà. Io mi ricordo i vecchi discorsi degli anziani friulani, quando c'era veramente tanta povertà c'era molta solidarietà, quando poi è subentrato l'aspetto economico la solidarietà un po' si è persa. Questo è un discorso che sentivo da alcuni friulani storici.
Va ricordato che quando il nostro paese è colpito, diciamo, da un sisma, i friulani sono tra i primi, le friulane tra i primi ad arrivare, se tenta ad aiutare, perché appunto sono memori del sisma, diciamo, degli anni 70, del 76. Cioè è una delle regioni più attive anche nella solidarietà verso le altre regioni, ad esempio.
E molti umbri se lo ricordano, perché molti umbri vennero ad aiutare.
Esatto.
Vennero ad aiutare la ricostruzione.
Esatto. Quindi la solidarietà è il primo, e mi sembra un valore spendibile importante fondamentalmente oggi.
Il 76 ha contribuito a un'ulteriore diaspora dei friulani nel mondo. Perché chi aveva le abitazioni nella zona dove c'era l'epicentro, come poteva essere Gemona, la famosa Gemona, io invito tutti a fare una fotografia, soprattutto voi, verso le zone di Gemona, questa cittadina incastonata in questa valle verso le montagne, bellissima. Qui tra l'altro, scusate, spezzo una lancia ancora a favore della mia regione, qui sulla custodia della chitarra c'è una fotografia di Gorizia che nel mio gagliardetto è in forma stilizzata. Qui vediamo la fotografia. Collegando al discorso musicale, ti chiedo una cosa.
Lui l'ha vinto.
Abbiamo vinto a Gorizia, vedi?
Lui ha vinto a Gorizia.
Io direi c'è posto per te, no?
Perché... Sì, esatto. Se adesso si apre la busta ed esce.
Come musica, fotografia, e cultura e regionalismo si sposano all'interno di questa trasmissione.
Beh, mi pare che ci abbia convinti.
Assolutamente sì,
Stefano. Assolutamente.
Poi quel bicchiere in tasca è ancora più convinto.
Sì, no, esatto. Non sapevo di buttarlo.
Bicchiere di caffè vuoto.
Un altro ora è l'ecologia, il rispetto per l'ambiente.
Non sapevo di buttarlo. Ero qua con voi.
Esatto.
Ho già una sedia che cigola da morire.
Confermo.
Mi dispiace per tutti.
Confermo.
Se questo è fermo il più possibile.
Anche quella di Nicola, in realtà.
Anche la mia cigola.
Sono in due a cigolare.
Però compare sedie nuove, lo so. Un altro valore a voi, che oltre alla solidarietà, un altro ti viene in mente?
sono tanti. Io rappresento male, secondo me, quella che è il filone storico. Proprio una laboriosità che poi ci ha contraddistinti nel mondo del friulano instancabile.
Vabbè, tu non sei un fangullone, dai, però.
No, ma un carisma particolare. Il friulano storico, quello che ha un carisma che io ammiro, che probabilmente ho perso nella mia pigrizia, probabilmente.
Influenzato dagli umbri.
No, influenzato da me stesso, dalle comodità del moderno.
Ecco, ma esempio, esiste un friulano? È una domanda proprio che mi è venuta in mente adesso. Esiste un friulano, una friulana, magari anche nota, diciamo, a livello pubblico?
Bruno Pizzul.
Ah, Bruno Pizzul è un esempio di laboriosità, secondo te?
Sì, per noi è... Qui parliamo di radio. Per me Bruno Pizzul è il comunicatore friulano per eccellenza.
Per anni tecnista.
È stato terzino del Catania.
Non lo sapevo.
È stato calciatore in Serie B e anche in Serie A, penso. E poi è stato radiocronista e telefonista.
È andato fuori regione.
Anche Fabio Capello.
Anche Fabio. Nel calcio ne tiriamo fuori tanti.
Dino Zoff.
È chiaro una cosa: se tiri fuori poi il concetto della montagna e lo leghi ai ciclisti scalatori, da lì non arrivi più.
Esatto.
Dino Zoff non me lo ricordavo.
Sì, Zoff è friulano esattamente adesso. Capello. È di Pieris, se non ricordo.
Sì, bravissimo. Sì, sono stato anche una sagra Pieris, molto interessante. Pieris. Adesso citerei un Friul Veneto, lo chiamerei perché sta a confine, che va molto in voga anche in TV, Mauro Corona.
Ah,
Mauro Corona,
certo.
Vive a confine fra Friuli e Veneto.
C'è qualcuno che...
E rappresenta nella sua goliardia, nel suo modo di comunicare la natura e la montagna.
C'è anche filosofo, quindi
come sei d'accordo?
Sì. Rappresenta quello... Perché lui ha il coraggio, magari in maniera un po' brusca, l'abbiamo visto in molto
occasioni. Una certa schiettezza lo caratterizza.
Però racconta quello che veramente... Quelle storie di montagna, cioè in realtà molto isolate... E lui la racconta in modo un po' spregiudicato, ma racconta esattamente la realtà. Poi, chiaro, è tutto edulcorato poi da quando è subentrato in televisione con le trasmissioni di Carta Bianca e quant'altro. Sì. Però lui, quello lì, tira fuori tanta verità, Mauro Corona.
Quindi, come Italia, storie di persone che
alla fine ce le sta nominando tutti tra un po'.
Ed è anche un personaggio un po' brusco, mi hanno detto, se lo prendi male, perché molte persone sono andate a trovarlo e l'accoglienza non è stata sempre delle migliori.
Quindi, non è andato a trovare Corona senza prima avvisare.
Sì, anche perché ha addestrato 7 stambecchi, quindi fate attenzione. scherzo, ovviamente, no, però battute a parte.
Non vuole essere oggetto di spettacolo.
Esatto, ma tiene giustamente la sua riservatezza, no? Come immagino sia normale per tutte e per tutti.
Andiamo con una canzone?
Beh, certo, se ti dico di no, mi dispiace, ti scombino la scaletta.
Ha scelto
un gruppo underground, diciamo, della Londra degli anni 60, un gruppo poco conosciuto.
Che nessuno conosce, adesso
che
sentirete.
Mi pare di Liverpool.
Sì,
e quindi adesso vediamo se lo riconoscete. Forse non è proprio un gruppo famoso.
È pochissimo famoso per niente.
Poco famoso, sì. Quindi vediamo, insomma, se poi, qualche intenditore di musica riesce a capire di chi stiamo parlando.
Anche chi fa le foto, vediamo se...
Vediamo, è un gruppo di nicchia, sì, il classico gruppo di nicchia che non ce l'ha fatta.
A fa poco.
Ecco, forse pochi avranno riconosciuto questo gruppo underground. Probabilmente sì, insomma, adesso non mi ricordo esattamente, Nicola è un po' più ferrato di me, fatto di musica alternativa, quindi dopo questo pezzo penso che passeremo a un altro pezzo, che stavolta però sarà dal vivo e che adesso Giulio Castrica ci introduce.
Passiamo dai Beatles alle altre cose che hanno avuto il loro momento, diciamo così, mistico, no? A un certo punto della loro storia, cercando quei suoni un po' rabbeggianti, riallacciandolo un po' alla storia che noi abbiamo parzialmente detto prima, perché in sostanza, se la storia della chitarra uno legge da manuale, ci vuole delle garzantine, tutti dicono che la chitarra è uno strumento che nasce a metà dell'Ottocento, punto. La storia non è vera perché all'interno, io adesso non posso spoilerare più di tanto, però in realtà diciamo che io metto un buon punto intorno al 15.000 avanti Cristo, perché in sostanza la chitarra, la verità dei fatti, è composta da due elementi che in un certo senso attraversano il tempo: la corda e il legno, e poi quello che ho detto prima, che risponde a un bisogno in un certo senso antropologico dell'essere umano di potersi esprimere. E appunto questo è un viaggio che il 4 maggio ascolterete, chi potrà essere lì, insomma, molto interessante, perché ti dimostra in realtà che i fatti della storia possono cambiare quelli che sono poi dopo gli effetti e i risultati sul nostro presente. Tant'è vero che inizio da questo punto e capirete poi dopo anche dove siamo. Lud ebbe varie trasformazioni. In Turchia lo chiamano Utoud, in Grecia Luta, in Africa Udi, del mondo greco. Se andate al Museo Archeologico di Atene potete vedere il suonatore proveniente dalle isole del Mare Egeo, sculture a marmoria, espressione dell'arte cicladica. Ma tornando all'oud, questo fu portato dai musulmani dal Nord Africa nel 711 in Europa con l'invasione dei Mori. Parola a Giacomo Marcucci che esegue il primo movimento di Koyunbaba. Thank you.
forse tu atti a pausa, non voi fate se volete, ma andiamo a essere trovati, eh.
La nostra regia è sempre sul pezzo. Complimenti a Giacomo.
Bravo Giacomo,
per questa esecuzione.
Colin Baba, tra le altre cose, per inciso, ha almeno tre definizioni, diciamo così. Sicuramente crea nella testa di chi l'ascolta un'immagine abbastanza semplice e palese: l'Anatolia e le sue rocce.
Sì,
per intenderci. Quindi un altro grande, diciamo così, creatore demiurgo, in questo caso come lo è Domeniconi, di un mondo fantastico nel quale uno ci arriva soltanto stando fermo e ascoltando. Poi dopo, magari, ecco, sul fatto che ci siano queste tre teorie: Goyumbaba forse è il nome di una famiglia maledetta, forse in realtà lui intende che più che altro la maledizione che attanaglia questa famiglia che viene espropriata dei propri terreni. Questo, diciamo così, è più l'aneddoto, per dirla a Barbero. Ma quello che secondo me è interessante è il fatto che, prima cosa, un ragazzo come Giacomo, che ha vinto insieme a Gabriele già oltre 30 concorsi nazionali e internazionali, riescono a creare questa sinestesia, che non è una cosa secondaria. E in secondo luogo è la bellezza dell'arte, cioè quella di riuscire a darti quello che gli altri, quello che anche altre discipline in un certo senso faticano a comunicare, perché qua non c'è, come nella fotografia, come nella pittura, non c'è la parola.
Ma poi, beh, quante ne hai, Giacomo?
17.
A questa età, anche,
esatto,
no?
Riuscire a, no? Sia lui che appunto Gabriele, che immagino non sarà tanto più
un anno più,
esatto, cioè. 35 anni lo facevamo, insomma. Riuscire a proporci esecuzioni di questo calibro significa essersi dedicati con molta pazienza, con molto sacrificio, no, a una arte di questo genere. È la prova, vabbè, magari, di una verità scontata, no? Senza impegno, insomma, si fa poca strada.
Ma c'è una storia che mi ha chiesto di una canzone, giusto?
Sì, allora.
Chi ha chiesto?
Luisa?
Sì.
Luisa. Francesco l'ha chiesta Luisa?
Credo di sì.
Credo e non accettiamo.
Sì, allora, siccome Francesco conferma,
non la posso mettere.
Però la mandiamo in onda. È una canzone che poi vuole essere un omaggio al Friuli, perché è una canzone che proviene da. Sono ignorante, è un gruppo o un artista?
È un gruppo
che si chiama Amari, che è di origine friulana, d'accordo? La canzone si intitola Le gite fuori porta, come quella che tu stai facendo, ma ormai parecchi anni, diciamo, essendo arrivato a Perugia dal Friuli. Quanti anni sei a Perugia?
Allora, per gli studi universitari dal 2003-2004. Qualche parentesi di lavoro nel Lazio, poi il resto fra Umbria e Friuli.
Poi sei rimasto. Che è un po' il Friuli del centro Italia, diciamo, cioè l'Umbria, nel senso, quanto a dimensioni, no? Scherzo.
Sì, ha la possibilità di raccogliere un po' tutti, proprio trovandosi nel cuore pulsante d'Italia,
esatto,
a modo di prendere,
esatto,
il mega mix, no? Il cocktail.
Esatto, è un po' un crocevia, tutto sommato, anche se interno all'Italia, come il Friuli, è un crocevia di culture che appunto provengono dall'est Europa, dalle Alpi, quindi dal
più
nord
culture, no,
e appunto dai territori circostanti. Allora, quindi dedichiamo a Stefano e tutte le friulane e friulani in ascolto Le gite fuori porta di Amari.
E quindi a fa poco, ragazzi. Le gite fuori porta non è fatte, questo no, abbiamo capito.
Beh, più che altro prima controllate le previsioni del tempo,
sì, anche.
Perché in queste settimane
il tempo è un po' massimo,
effettivamente il meteo potrebbe tradire, e poi
sì,
nel caso
andate.
Ecco, assicuratevi, insomma, di non incontrare sorprese troppo troppo spiacevoli. A questo punto
dobbiamo tenere con Giulio Stato, perché devono andare via.
Ah, beh, allora il quartetto di chitarristi che ci ha fatto visita ci propone
l'ultimo pezzo,
un altro brano che spezzo. Giulio ci presenta.
Ok, uno dei problemi della chitarra, se prima invece abbiamo detto gli elementi caratterizzanti, invece uno dei problemi che ci ha angosciato tutti indistintamente è il suono. Il suono della chitarra per antonomasia è un suono piccolo. La chitarra classica infatti non suona nell'orchestra, la chitarra elettrica, puntini puntini, ha necessità dell'amplificatore.
Sì.
E quindi infatti scrivo: risolvere lo spinoso problema dell'esile volume strumentale è stato argomento sul quale in tanti ci sono scervellati. Come risolvere il tutto? Semplice. Amplificandone il volume. Capite, 4800 anni dopo, l'amplificatore Marshall è la fine di questo viaggio. È la risposta allo stesso problema di millenni. Pensate a Woodstock, quando Jimi Hendrix esclama: ascoltate! Ascoltate questo corpo! Dice, riferendosi al body della sua chitarra. Sì. Lui vuole che tutti voi lo ascoltiate. Parola a Giulio Pacecco.
Diciamo classica, davvero
borderline,
veramente una, un bel connubio di suoni. Assurdo.
Grazie qua Giulio, ricordiamo contatti e eventi.
Allora, eventi, noi tra 50 minuti dobbiamo essere a Deruta alla Fornace Grazia a fare un concerto.
Quindi spero spenta la fornace, no?
Cioè, sì, la fornace immaginiamo. La spenta
noi. Ah bene, ecco, no, bravo, grande, bravo, bravo Gabriele, applauso a Gabriele per
altre cose. Un saluto anche a mio cugino Graziano Marini, che è lì con Piero Dorazio a suo tempo, insomma, ha passato bei giorni della sua gioventù. E poi domani invece siamo con Agimus a Perugia, a Corso Bersaglieri, chiesa di Sant'Antonio Abate, dove facciamo un concerto dove suoniamo anche altre cose oltre a queste che abbiamo sentito, Vivaldi, insomma tanta musica, è veramente un bel mix. Domenica prossima invece siamo il 23 a Città di Castello all'interno del Festival Traombia Toscana in collaborazione con il Comune di Città di Castello, Cadi Cecchetti, che ne è il direttore artistico, e la scuola diretta da Mario Cecchetti, appunto, che non sono neanche parenti, però portano lo stesso cognome, della scuola comunale, appunto, Giacomo Cuccini, di Città di Castello. Tra le altre cose, Mario tra poco andrà anche in pensione, quindi questi sono, in un certo senso, noi speriamo, le ultime soddisfazioni che possiamo regalargli. E poi dopo a Todi il 4 maggio, e poi dopo parleremo della cosa che io. In realtà il 22 aprile vedrai che ci sarà una conferenza stampa e quant'altro.
Ma poi Giulio, prima di entrare, mi ha detto che sta scrivendo anche un qualcosa, giusto?
Le mie memorie.
anche a noi e sue memorie.
Sicuramente, sicuramente.
Neanche a noi e sue memorie, quindi.
Sicuramente, sicuramente. Quindi veramente.
Speriamo, più che altro, ecco, una domanda che faccio in diretta a tutti quanti voi. Una cosa del genere, secondo voi, come feedback è importante? Anche per chi è neofita, per chi magari è fuori al mondo musicale, per chi non pratica. Però il nostro tentativo è quello sostanzialmente di fare una missione un po' evangelica dal basso, cioè riuscire a portare uno strumento di nicchia tra le persone. La formazione è uno degli aspetti fondamentali nelle scuole, e qui si apre un dibattito che in Italia non finiremmo mai più. E appunto l'antitesi forse è quella di fare come fanno Giacomo, Gabriele, come ha fatto Giulio, cioè prendere una chitarra e suonare, in sostanza. perché poi dopo tanti magari così dogmi decadono nel momento in cui c'è una realtà sensibile. E dall'altra parte chiaramente quello che noi portiamo un po' in giro appunto è, speriamo che sia arrivato a voi, la domanda questo è, cioè se anche attraverso una cosa che magari sembra un pochino più sofistica, più pesante in un certo modo, però può essere utile ad avvicinarsi a questo mondo che altrimenti rimane un po' incellofanato tra uno strumento vecchio, uno strumento che ormai sta andando fuori di moda.
Ma do gli altri ospiti,
sì, esatto,
risponde
sentiamo,
Peppini, vai.
Sentiamo.
Beh, io sono di parte, sono una cantante, quindi sono un po' nell'ambiente, però lo trovo molto interessante, vista la mia curiosità in genere nelle cose della vita, verrei sicuramente ad approfondire.
Lei è un cliente target.
Guarda, qualsiasi forma di espressione artistica, che possa essere la fotografia, la pittura, la musica, allora al giorno d'oggi è tutto accessibile, però ci sono alcune cose che non hanno appiglio sulle persone. Perché? Perché alcuni non sono riusciti a capirne il senso, a capire il perché. E vedere questa passione per la musica, nel vostro caso, e capire il perché, anche dalle parole che tu scrivi, dalla musica, la passione che mette un ragazzo di 17 anni o di 18 anni a suonare, senza nulla togliere a chi ce n'ha di più, però no, nel suonare uno strumento che comunque la chitarra classica è, come dici tu, una cosa di nicchia, però vedere la passione che uno ci mette, trasmessa sicuramente da un insegnante che ha scritto delle parole, eccetera, ti fa capire che cosa c'è dietro, che cosa hanno visto. Io lo vedo con la fotografia, perché io insegno fotografia ormai da tanti anni, e quello che funziona di più non è parlare della tecnica, perché la tecnica te la insegnano tutti, è parlare del perché, o cercare di trasmettere perché quella cosa mi ha appassionato, e è l'unico modo per far dire a una persona: ah, vedi, però se c'è questa cosa forse interessa anche a me, forse sta cosa mi tocca delle corde, rimanendo in ambito, no? Le corde dell'anima, le corde della chitarra, e quindi stimola un qualcosa. Quindi sicuramente una cosa come quella che stai facendo è molto positiva per trasmettere come minimo il messaggio di quello che stai facendo, e in quel messaggio qualcuno che dice voglio approfondire, è quello stimolo che serve sicuramente per avvicinare.
Stefano, e poi...
Allora, a mio avviso, prima quando ascoltavo, non so se avete presente quella sindrome di Stendhal, no? Quando suonava lui, a un certo punto mi ero perso nel tempo e nello spazio, ero lì e ho detto, ma lui dov'è in questo momento? Era nella chitarra. Ma avete visto l'espressione, cioè come era dentro?
È vero.
Quindi secondo me molto dipende dal carisma. Noi siamo abituati ormai a essere raggiunti da miliardi di contenuti, ma tutti molto freddi. Quindi secondo me la fatica loro e il loro impegno è proprio portarlo con il loro carisma in mezzo alla gente, perché è il carisma che poi lo trasmetterà agli altri.
Assolutamente.
Finché rimangono, perché ormai siamo bombardati di contenuti di tutte le sorte, ma molti di questi sono contenuti freddi, non ci raggiungono perché ormai è proprio diventato il mainstream, no, della comunicazione. Quindi molto dipende dalla persona in sé e che questa persona sia in mezzo alla gente. Poi un altro ragazzo dirà, guarda che figo, ho sentito questo ragazzo, ma sai che suonava? Ma sai che mi ha incuriosito? Deve essere bello. Vediamo chi c'è a capo della scuola, vediamo questo, vediamo quest'altro.
Sono d'accordo, stiamo lì, vedi. Manca l'ultimo paese,
quello decisivo. Cassazione Francesco.
Francesco, la risposta è assolutamente sì.
Perfetto.
Manchi te e poi salutiamo.
No, beh, io ho apprezzato molto il loro intervento e condivido le osservazioni degli ospiti, della ospite, dell'ospite. L'idea per cui, secondo me, il vostro tentativo, almeno lo spero, ha buone possibilità di riuscire, perché io che non sono un musicologo né un musicofilo, ho trovato non così peregrino questo tipo di proposta.
Anche una cosa importante, cioè lui ha detto una cosa che secondo me si utilizza un po' tutti i vari
umori.
La fatica che un ragazzo fa nell'emergere e per arrivare ad essere se stesso con uno strumento che è un corpo estraneo. Ecco, quello che è insegnante lo sa, non c'è un canovaccio da, c'è la pratica.
E qui penso che no.
E questa, certo. questa cosa, in sostanza, era un po' quello, io qui faccio una puntatina tra le righe a chi la riceve, nel senso che una volta in un altro mondo i genitori dicevano ti affido mio figlio, ti affido mia figlia, significava deve diventare qualcosa. Oggi come oggi invece siamo in un mondo dove tutti sanno fare tutto, e questo non è vero.
E qui si apre poi, no, veramente un mondo,
si apre una parentesi, sì, graffa che ne contiene una quadra, che ne contiene una tonda, quindi, sì. Però capisco, diciamo, la,
il concetto su.
Capisco la sua osservazione.
Giulio, grazie. Grazie a voi, Giulio, bocca al lupo, ragazzi, buon
Giacomo,
concerto
a Gabriele e a Giulio Pocecco, quindi grazie ai quattro chitarristi.
E che... vi aspettiamo. Stavo, tu aspetta, metto Isa, perché Isa mi ha detto che è
rappresenta
la prima Venezia. A modo tuo, e poi cioè, torniamo.
Senta, il Friuli allargato alla Venezia e alla Giulia.
A fa poco, ragazzi. Scusate, stavolta di solito non si finisce con vuoto della canzone, però stavo parlando con Eise.
Lo sound of silence.
Mi sono distratto. No, tranquillo, succede. Va anche in bella diretta anche questo.
Sì,
no?
Sì, ma Nicola, vabbè che si dice che è tentacolare perché riesce a raggiungere tutti, ma ha comunque due soli arti superiori, quindi gestire la console e la regia è sempre complicato, anzi lo ringraziamo Nicola, per favore.
Grazie,
spende moltissimo per queste regista. Puntate e per invitare molti ospiti dai più disparati angoli dell'Umbria
e del Friuli nostro
e anche addirittura del Friuli, perché insomma ieri Stefano era a Cormons, quindi come no scherzo,
non lo fossi ieri, però qualche giorno fa sì lo ero,
quindi era a Cormons, come ha saputo appunto dell'invito è subito corso qui per partecipare a questa puntata. Bene, siamo a insomma metà inoltrata di puntate, adesso
ci siamo associazione o
ci dedichiamo,
vuoi rimanere?
Io sono curioso, sì, rimango fino alla
allora adesso Stefano
prossima.
Visto perfetto. Che prima abbiamo proprio a piene mani attinto dallo stereotipo enogastronomico, ci descrive un piatto friulano che si potrebbe preparare anche a Perugia volendo, no? Con l'abbinamento, diciamo,
musicale,
bisognava chiederlo prima
Hai ragione.
Ai chitarristi, con l'abbinamento di vino, cioè un piatto friulano che tu consigli di preparare anche a me, che sono notoriamente poco versato in cucina.
Ma anche io sono poco, mi piace più versare e poco versato, però
vedi ecco.
Ti devo dire la verità,
per scongiurare questi stereotipi. Ah, prego, vai.
Parli con uno scarso in cucina, però ti posso raccontare per sommi capi quello che è uno dei piatti più conosciuti probabilmente del Friuli Venezia Giulia, che è il fricco, che molti lo riducono banalmente a una fonduta di formaggio, ma non lo è, perché è un complesso di fonduta di formaggio fritta con patate. Va fatta in una certa maniera, va fatta la crosticina sia da una parte che dall'altra, quindi alla fine fatto tradizionalmente risulta come una bella focaccia bella piena, è anche impegnativo, quindi di per sé rappresenta un pasto completo, considerando
anche due pasti completi probabilmente.
Ho visto molte persone tipo Man vs Food che non sono riuscite ad andare oltre, oppure qualcuno ha osato ma dopo il fricco non ce l'ha fatta andare al dolce o proseguire, era devastato.
Quindi diciamo abbastanza nutriente, non macrobiotico.
Esatto, e aggiungo un ingrediente fondamentale, perché il formaggio che poi da tradizione tu usi è il formaggio di Montasio, che è la malga friulana di Montasio, quindi è un formaggio stagionato che arriva dalla malga friulana. Lo puoi fare con tanti formaggi, ma la vera ricetta tradizionale esige il formaggio di Montasio, da non confondere con un omologo che è l'Asiago, sono due zone diverse.
Certo, ma queste patate sono lessate oppure vengono cotte? Cioè, ecco.
Adesso mi aggiungi
andiamo, sai cosa lessare significa buttare nell'acqua bollente, no?
Quello è la base, cioè. Sì. Adesso però mi aggiungi nozioni complicate, ti dico la verità, non mi ricordo.
Ma
magari
quando tu lo mangi, hai l'impressione che queste patate, che fine abbiano fatto prima di arrivare in bocca a te?
No, cioè, buonissima.
Sì, è buonissima, ma è tipo fritta, non è fritta, è lessata, è
no, è lesso.
È lesso.
Prevalentemente
perché
lesso.
Perché se è un piatto tradizionale
sono pezzi di
quindi
patate,
ecco.
Sì.
Ora, chiaramente non vi abbiamo spiegato la ricetta in dettaglio, però sappiate che il frico, hai detto?
Sì.
Il frico è un piatto tipico friulano che si abbina con quale vino?
Ah, grazie, volevo arrivare proprio a questo io. Benissimo.
I suoi occhi che biano saranno in questo momento.
Allora, sono scarso anche negli abbinamenti.
Preparatelo voi il frico, arriva Stefano e vi porta il vino, però il vino ve lo porta perfetto.
Se avete bisogno in casa vostra arrivo io.
Esatto.
Allora, io arrivo anche a domicilio. Sì, però vorrei partire da un bianco. Allora, io vorrei partire dal Tokaj friulano.
Qui c'è un
chiamo friulano per via di una diatriba internazionale col Tokaj ungherese, però è sempre la bacca è la stessa, non è cambiato da Tokaj friulano a friulano. Ed è una delle bacche autoctone che ci rappresenta di più. Diciamo che come varietà autoctone il Friuli c'ha ce n'ha tante, però le riassumerei nel Tokaj friulano, nella Ribolla gialla, poi ci sono alcune varietà internazionali come può essere il Sauvignon. Nella mia zona, che è la zona dei Colli Orientali, raggiungiamo l'apice col vino più pregiato di zona, che è il Picolit. È un vino che si vende in una bottiglia da mezzo litro, costa anche parecchio perché è un'uva che aggiungo nozioni che sono agricole. Aborto floreale significa che questa uva perde un sacco di fiori, non raggiunge maturazione. Significa che poca uva, densa di zuccheri, hai un vino da dessert.
Esatto.
Il Picolit lo fa anni storti, non lo fai nemmeno, costa. Mm-hmm. Potrei paragonarlo a un muffato dell'Umbria, ma proprio qui non c'entra niente.
Non lo fate a casa, non funziona. No, ecco. Bene, quindi un frico abbinato con, abbiamo detto, un vino...
No, cambiamo, un refosco rosso.
Ecco, quindi refosco, frico abbinato con refosco rosso. Refosco rosso di che zona? Del Friuli in particolare?
Dei Colli Orientali.
Dei Colli Orientali.
Va bene, anche Collio.
E una foto dietro, che foto ci metteste?
Una foto da scattare prima di bere.
Esatto, certo, chiaramente.
Il vino che vi mescerà.
Guarda, sicuramente Stefano. Io ho la fortuna, adesso che parliamo del Friuli, ho la fortuna di dire che ci ho praticamente vissuto per 4 anni della mia vita. Sono stato insieme a una ragazza di Pordenone. Quindi...
non lo sapevo di Pordenone, nel Focolar Furlan Umbria. Ci sono diverse ragazze di Pordenone.
Sì, e quindi sì, conosco bene il frico, Museo de Brovada, conosco diverse ragazze.
No, bravissimo. Bene, andiamo a mangiare.
E la cosa bella, quello che dicevo sempre a lei, ce la prendevo in giro, dico, voi coltivate nei sassi, non nella terra, perché se guardi i campi, le vigne, sono tutte caratterizzate in terra, non c'è terra marrone, ma ci sono sti sassi bianchi, perché praticamente in mezzo c'è
terra cassica,
c'è terra, esatto.
Sì.
Questa acidità del terreno rende i vini bianchi soprattutto molto buoni e coltivabili solo lì, o perlomeno la maggior parte di quei vini fatti in Friuli sono totalmente diversi da quelli nel resto d'Italia, e quindi sono veramente caratteristici e molto buoni. E quindi sicuramente quando si fanno ste cose dietro sullo sfondo, queste colline fatte a terrazzoni con le vigne sono molto 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 caratteristiche, e quindi la foto di queste vigne messe sullo sfondo mentre uno mangia sicuramente rende insieme al cibo che stai mangiando.
Prima di tornare a Stefano, curiosità, prima parlavamo, no, quando Giulio parla di impegno, passione, della musica. Beh, anche fotografia, perché molto si fa pensare che fotografia è a quei tempi di oggi, basta, se un posto, prendi, ci vai, fai la foto, allora e sei a posto. Quanto è impegno, no? Qua e qua è anche lo studio, ti pare, perché anche tu fai i corsi, per fare, non dico una dico bella fotografia, cioè quando poi uno la vede ti dà un qualcosa,
c'è tutta
che
la
ti
disquisizione su che cos'è bello della fotografia. Allora, sicuramente per fare una bella fotografia, come prima cosa, un corso è la cosa essenziale per riuscire a distinguere
un corso fotografico
per riuscire, ma non tanto di tecnica, perché non si parla di tecnica. La tecnica serve quando mi trovo in difficoltà e, ok, so utilizzare il mio mezzo al meglio. Ma
per rendere, certo.
Il mezzo al meglio è la base.
Sì.
Poi per fare una bella fotografia c'è bisogno di una cultura fotografica e di qualcuno che ti spieghi come mai l'occhio dell'osservatore, che non ne capisce di fotografia, perché è ovvio, la bella fotografia all'osservatore, ci stiamo giocando tra persone che parlano una lingua diversa,
sì.
No? La bella foto è quella che uno che non capisce niente di fotografia la vede e dice, però sta foto mi dà una cosa strana, una cosa particolare. Ecco, saper dire perché, e lì entrano tutti i giochi di proporzioni, la regola aurea, tantissime cose che chi la fa deve sapere perché dà quella sensazione, chi la legge soltanto perché gli genera un'emozione, ecco, quindi c'è uno studio dietro.
Sì, tra l'altro credo che il fraintendimento in cui a volte si cade quando si pensa alla foto è che la foto riproduca l'occhio umano, nel senso che mentre la pittura è chiaramente una rielaborazione
sì,
per quanto realistica, comunque distante dal reale, la fotografia impressiona, diciamo, la realtà. A ben vedere, in realtà esiste una bella differenza tra l'occhio umano e l'occhio dell'obiettivo, cioè pensare che, diciamo, una fotografia per il fatto che riproduce un soggetto reale sia ben fatta
è
fuorviante, ecco, cioè
è fuorviante, bravissimo. c'è un'espressione che mi diverte sempre quando la sento: ah, la vera fotografia è quella bianco e nero perché è realistica. E la mia risposta è sempre: perché tu vedi in bianco e nero? No.
Cioè, e molti, okay, dicono, bianco e nero dicono molti.
Oh, sì, esatto. Nella realtà non puoi riprodurre quello che vede l'occhio, perché esatto, l'occhio si muove all'interno di un'immagine, l'occhio vede quello che lo colpisce, e l'occhio si muove anche in base alle emozioni che vivi. Per trasmettere quella sensazione tu hai bisogno di capire qual è il tuo soggetto, qual è la sensazione che vuoi trasmettere, e comunicare attraverso un mezzo che è totalmente diverso dall'occhio, è bidimensionale, il mondo è tridimensionale. Devi riuscire a trasmettere quello che tu stai provando in quel momento. Quindi c'è questa lettura prima, per poi saper scrivere, devi saper leggere. E quindi avere l'occhio del fotografo è questo. Questo è tutto lo studio che c'è dietro la fotografia, dietro... Ora, vabbè, io parlo da fotografo professionista, purtroppo, o per fortuna, ho dovuto studiare tanto, però io vedo anche tantissimi appassionati, come possono essere loro, che non fanno fotografi di professione, comunque ci mettono tanto impegno, hanno tanto occhio e riescono a trasmettere bene quello che fotografano. Significa trasmettere bene, significa far provare a chi osserva quella foto la sensazione che tu volevi trasmettergli in quel momento. Perché spesso e volentieri, immaginiamo una foto, vi faccio un esempio, una foto in controluce, l'abbiamo vista tutti,
sì,
il cavallo stagliato sul tramonto, sì, no? Si vede, sì, solo, sì, la sagoma, sì, del, sì, cavallo, e dietro c'è il tramonto. Sì. Ad occhio nudo non vedi quello, il cavallo lo vedi bene, vedi, sì, il colore del cavallo. Anche. Quello che tu hai riprodotto è una sensazione, non è quello che tu vedi, certo, in quel momento, ma quello che tu vedi ti ha dato una sensazione e tu vuoi trasmettere quella sensazione che hai provato in quel momento. Allora, cambia, ecco che la comunicazione cambia.
Quindi la Francesco, adesso di fuori le prime, sì, le battute, un po' di zezza, però tu hai un passato di fotografia, no?
Sì.
Com'è nata questa passione?
Allora, beh, principalmente, ecco, sentivo il bisogno di trovare un mezzo per esprimere qualcosa, ecco, diciamo, e... Diciamo un po' era sempre innata, insomma, l'ho sempre, mi è sempre piaciuto come argomento, come tema. E,
prima
però
osservatore,
mi rendevo conto,
e poi,
sì,
studioso.
Esatto, mi rendevo conto però di non avere magari il modo, non sapere le tecniche, non
stai studiando?
Sì, sì, sì. E ecco, quindi ho conosciuto l'associazione, il corso che mi ha fatto sempre Simone, e
quanto
diciamo,
tempo
mi ha aiutato. 7-8 anni fa.
Ah, quello è un po', parecchio.
Sì, è parecchio. Sì.
Ora, Francesco, ti posso dire che è uno dei migliori fotografi, sì, che abbiamo in associazione.
Certo.
No, ma non sto scherzando e non voglio fare. Come ti
sono Isa, se
no
sai Abbe Isa.
Anche Luisa è molto brava.
Scherziamo,
però no, la cosa che sa fare Francesco è cogliere in poche linee, semplificare, ecco, perché sintetizzare è la cosa più difficile in tutto, anche nella scrittura,
sì,
però nella fotografia prendere quei pochi elementi, metterli in un certo modo, poi prevalentemente fa foto in bianco e nero, prendere quegli
elementi,
piace
il realismo, no?
Sì, gli piace particolarmente,
è daltonico,
però prendere quei pochi elementi, metterli all'interno di un fotogramma e raccontare quello che c'è da raccontare e lasciare immaginare soprattutto quello che c'è da immaginare dietro con pochi elementi è la cosa più difficile che c'è, e lui ha molto talento in questo, è molto bravo a fare le foto, quindi
non sono un granché a esprimere a parole, però cerco qualche altro mezzo per
lui è uno di quelli che ci mette poco a rendere quello che aveva pensato, a livello anche di tempistica, proprio io sono andata spesso a fare foto con lui, ti vedi che sta spostando oggetti e papà fatta, ma Francesco, io ancora non ci ho chiamato la macchina,
ancora sto a caffè io.
Esatto.
Invece Isa com'è un fotografo?
Ma curiosa, quello secondo me
importante.
È
curiosa o furiosa?
Tutte e due. Fast and furious. Però si crede che la curiosità nella mia vita sia fondamentale, e quindi l'interesse mi ha portato appunto ad approfondire, ho fatto un po' di esercizio oltre ad aver studiato con loro, e la pratica è anche molto,
sì,
molto, molto importante. Io anche a me piacciono le linee, quindi non so, magari foto architettoniche o paesaggi, la composizione, che è dove sistemare appunto le linee nell'immagine, è una cosa che mi colpisce molto sempre. Cioè, sono uno di quelli che quando vede gli orizzonti storti sente dei conati interni. E quindi.
E poi chiami Inavede, già no, perché esatto. Super qualche.
Quindi così ho iniziato per gioco, ma poi proseguita per colpa loro.
La curiosità, poi la curiosità è importante, sì, no? Quindi parla di curiosità, sì. Si parla di cogliere anche attimo, no? Sì. Oltre che avere passione per dei passaggi, però penso che no, il momento e attimo e curiosità sono due aspetti fondamentali.
La tempistica nella fotografia, quando pensi che la devi fare, la foto è già andata, devi fare sul momento.
Prima solo voglio aggiungere una cosa, prima ho interrotto perché poi sono passata a loro, però
vediamo Stefano
si parlava quando si parla dei vini, no, vuoi aggiungere qualcosa prima?
Ma io mi volevo collegare a loro quando sono in montagna, vabbè, io mezzo tradizionale del telefono, quindi non ho nemmeno un'attitudine così, mi piace fotografare con i miei limiti e sono quello scarso che deve scattare miliardi di foto a un singolo soggetto. Mm-hmm. Perché si vive quella sorta di insoddisfazione che quando tu vedi la foto dici ma io non è questa, che io non è quello che ho visto,
quindi cambi soggetto,
però e speri che nella legge dei grandi numeri ci sia quella che ti può rappresentare, e consumi tutta la batteria, quindi addio telefono in poco tempo.
Ma infatti immaginiamo che per una fotografa o per un fotografo professionista la dotazione tecnica sia fondamentale, no? Cioè sia importante, però ecco, quale sarebbe secondo te la dotazione minima per cominciare? Naturalmente non parliamo di marchi, però
ad oggi
secondo te come si potrebbe iniziare per avvicinarsi alla fotografia?
Non lo dire.
No, non vogliono che io lo dica, però ad oggi col telefono, cioè
anche
ragazzi,
no, perché no, in realtà è un incentivo a persone che non hanno una reflessa
del allora, non compare una
al momento io
fotografia,
non una fotografia. Fermi.
L'iPhone, gli ultimi iPhone, tanto di cappello.
No, ma tutti. Allora,
vabbè, anche perché costano più di una reflex.
Allora,
cioè,
io sto portando avanti.
Manco facessero le foto, sarebbe, no? Cioè,
al momento, scusami, sto portando avanti due corsi di fotografia.
Sì.
E in entrambi i corsi di fotografia ho delle persone che al momento scattano solo col telefono.
Ah.
C'è la possibilità di modificare i parametri di scatto anche nel telefono. Ci sono delle applicazioni che ti fanno fare un po' di più della foto che sta facendo. Ma questo ti serve solo nel momento in cui vuoi cominciare a scattare la foto che tu vuoi e che non vuole il telefono. L'unico limite che ha il telefono è che fa delle belle foto, ma fa quella foto e non la fa come vuoi tu. La foto che dicevo prima del cavallo sullo sfondo, eccetera. Il telefono o te la fa o non te la fa, e se non te la fa non sai come fargliela fare. La bravura, diciamo, la conoscenza tecnica, la competenza tecnica ti porta a realizzare la foto che tu vuoi e non quella che vuole il telefono. La post produzione, cioè l'elaborazione della foto, non è che il telefono non la fa, la fa il telefono e la fa come gli pare a lui. Poi se vuoi fare un qualcosa di diverso devi avere tu la competenza tecnica, capito, di base. Per il più che investire nel mezzo ad oggi, io vi consiglio di investire in un corso di fotografia. Se non è con me, o andare in un'associazione, venite da Contrasti se siete in Umbria, se siete in zona vicino Bastia, o se non vi
www.afcontrasti.it,
ecco, e a sede, anche lo sponsor
Bastia Umbra senza sede, itineranti.
Siamo un po' itineranti al momento perché
vabbè, per Bastia,
però no comunque noi facciamo uscite fotografiche,
sì.
E scattare insieme ad altre persone che lo sanno fare ti porta a pensare o dire ok, vorrei fare la foto così, non so farla, come posso fare? Qualsiasi mezzo al giorno d'oggi ce la può fare a fare quella foto che hai pensato, quindi non è tanto il mezzo. Poi pian piano che uno diventa più bravo e che sa che cosa sta facendo, allora può anche pensare a comprare un mezzo che soddisfi le proprie esigenze, perché se no le esigenze sono tantissime, è inutile comprare un mezzo che costa decine di migliaia di euro per al momento.
Ma io dicevo anche meno, cioè non pensavo.
No, sì, però capito.
Certo, esistono apparecchiature.
I ragazzi che mi chiedono: "Ah, voglio comprare una macchina fotografica, quale devo comprare?" Quella che indica il tuo budget. Se hai 200 euro, ormai ad oggi le macchine da 200 euro sono tutte uguali. Ovvio, se ne hai 800 da spendere, quelle da 800 euro sono tutte uguali tra di loro e sono migliori di quelle da 200 euro presumibilmente.
Sì.
Però sul budget che tu hai da spendere, che tu hai in testa, scegline una e prendila se è la tua prima macchina, perché tanto va bene per il momento, per le tue esigenze. Poi se un giorno dici io voglio fare delle foto, voglio fare bird watching e fotografare gli uccelli che sono a quasi un chilometro di distanza, allora lì hai bisogno di materiale, bisogno di materiale specifico. Sì, altrimenti non c'è problema. All'inizio, quando impari, va benissimo tutto per imparare, per capire soprattutto quali sono i tuoi gusti. Noi siamo in tre e facciamo per passione tre tipi di foto totalmente diversi e utilizziamo del materiale totalmente diverso, perché io probabilmente con la sua macchina quello che faccio io non ce lo farei e lui viceversa. Sì. Capito? Non abbiamo delle cose che servono per le nostre esigenze, punto. Ma certo, quando uno impara all'inizio, il budget è il tuo limite, prendi quello che il tuo budget
Maestro,
ti consente e vai.
Aggiungere.
Prego, scusate, io
che uno all'inizio può anche investire leggermente un pelo di più sul corpo macchina, che è la base, e poi andare ad aggiungere gli obiettivi che sono la parte
intercambiabile. Se è intercambiabile, sì, ma ad oggi ci sono anche macchine che non hanno neanche l'obiettivo intercambiabile e va bene uguale,
sì,
per okay, iniziare,
però.
Cioè, sono mille opzioni veramente.
Sì, considera che Gaetano Scirea ha giocato la finale del Mondiale 82 con una scarpa rotta. Anzi, sì, più partite con una scarpa rotta perché si trovava bene, non se l'ha voluta far ricucire, quindi
lo sapevo,
sì,
nemmeno,
sì, lo sapevo. Una scarpa che aveva uno squarcio, non mi ricordo se la destra o la sinistra, nell'interno e il figlio l'ha mostrata, ha giocato varie partite con questa scarpa rotta.
Infiniti esempi, se cercate anche su video di YouTube, che persone che danno in mano a fotografi famosi per gioco, sì, un mezzo scemo tra virgolette, cioè può essere un cellulare, sì, o una macchinetta di basso livello, eccetera, fai le foto con queste e ovviamente le foto che tira fuori sono foto che noi aspiriamo soltanto di immaginare, no? Perché non è la macchina che fa la fotografia, ma è l'occhio del fotografo, quello che diceva Luisa prima. Il fotografo vede la foto prima che accada,
cioè la vede senza metterle
prima
i suoi
che
occhi
accada,
dietro all'obiettivo,
ma non solo, prima che accada.
Ah,
se io ho delle linee,
percepisce l'attimo.
Se io vedo delle linee, vedo la luce che ha delle direzioni e penso, ok, in quel punto se ci passasse una persona sarebbe una bella foto, allora già l'ho vista in testa. Posiziono la mia macchina, setto i miei parametri in modo tale che venga la foto che dico io, per essere pronto nel momento in cui passerà la persona in quell'istante, in quel punto, e avere la foto che volevo. L'ho vista mezz'ora prima, la foto, in testa. Quello è quello che fa la differenza.
Quindi portarsi sempre una persona da far passare.
Esatto, esattamente.
Ottima,
esattamente.
Quindi una macchina è un amico o un'amica, diciamo. Esatto, esatto.
Andare
esatto.
In due.
Esatto, andare in due, così abbiamo un soggetto. Da...
Allora, andiamo comunque, stai, in mani fino alla fine o ci
sono? No, io vi devo salutare, signori.
Allora, prima di salutarsi, eventi e contatti.
Allora, i contatti, abbiamo una modesta pagina Facebook, ci siamo evoluti. È più che pagina, un gruppo, è il gruppo del Fogolar Furlan Umbria. Molte altre associazioni hanno anche il sito, hanno anche la pagina, noi magari ci evolveremo, creeremo anche la pagina, forse in futuro il sito, e forse in futuro anche una sede legale, nel senso che non coincide
o una con... illegale, ma è così, dai,
cioè, il domicilio, dici?
Sì, esatto, perché nelle piccole associazioni la sede legale coincide nel presidente di turno, no? Altre associazioni come il Fogolar Furlan Roma, loro hanno un palazzo storico, chiaro, magari anche noi in futuro,
chissà,
a Perugia,
chissà.
Eventi, allora, ne abbiamo fatto uno alla Sala dei Notari, presentandoci comunque a forze ridotte, portando anche un prodotto abbastanza importante che era una trattazione su Pasolini. Voglio tornare,
che era friulano
per parte di mamma,
di mamma,
esatto.
Era friulano, esatto. Anzi, ha scritto la sua prima raccolta poetica, la meglio gioventù, esatto, è scritta in dialetto friulano,
e infatti lui era molto affascinato proprio dalla bellezza della lingua madre, proprio, sì, il dialetto della lingua, perché non contaminata, questo, sì, e lui era molto affascinato dalla lingua friulana, infatti c'ha una produzione di poesie, c'ha diverse raccolte. Questo prima della fuga verso Roma, fuga, sì, verso Roma, che poi gli dà la celebrità nel mondo cinematografico. Prima è professore, poi a Roma,
sì, sì, poi diventa scrittore e
sì, poi
regista.
Diventa proprio il cinema. A, sì, Roma rappresenta l'epoca cinematografica, quella
quindi
precedente.
Avete, insomma, presentato un...
Io c'ero, l'ho visto.
Ah, bene, quindi un appuntamento su Pasolini, sì, a Perugia, bene. Perché ricordo che lo scorso anno è stato il centenario della nascita, Pasolini,
esatto,
è nato nel 1922.
E noi come Fogolar Furlan non potevamo esimerci da non fare una trattazione, quindi...
Certo.
Ci è stata concessa la Sala dei Notari come piccola associazione, chiaramente la sala dei notari ha 600 posti, quindi avremo gremito se no ai primi posti, però è comunque una tappa. In futuro ci piacerebbe gremirla di più, collaborando anche con altre associazioni. Mi dicono chi è passato un'epoca remota nel Focolar Fulan Umbria, che alla sala dei notari erano riusciti a fare eventi con gli alpini, con tutta una serie di associazioni intersecate in un'altra. Io mi sono presentato con la nostra in fase di ristrutturazione, in futuro ci ripresenteremo molto più forti con altri prodotti culturali.
Facciamo anche contatto nostro, non ce l'abbiamo un po' di persone da poter portare.
Sicuramente aderiremo, se potremo, insomma, alle prossime iniziative che magari avranno una coda enogastronomica, ma non è necessario.
Me l'hanno proposta, mi hanno proposto
la sagra del frigo in Umbria. Vai.
Esatto. Bello, anch'io.
Domanda, sei un guiterasso? Da 3 anni sei presidente, abbiamo detto, no?
Sì, dal 2019.
Chi vuole fare presidente di un'associazione, non fa nella propria regione, ma fa in un'altra regione? Fai presidente di un'associazione che ha un'identità, una storia, ha due origini importanti.
Beh, credo è responsabilità, perché al di là che comunque è la responsabilità stessa di un ente culturale, per quanto piccolo, ma è proprio responsabilità, perché rappresenta una realtà come loro rappresentano la realtà fotografica, e hanno questa responsabilità. Io rappresento una comunità, quindi devo rappresentarla al meglio con quelli che sono i valori, e devono identificarsi con quello che faccio.
E quindi, insomma, non è facile, però anche molto stimolante.
E soprattutto comunicarlo all'esterno, perché l'obiettivo non è rimanere fra noi friulani, in Umbria, fra di noi, ok, il pranzo associativo, ma in realtà è aprirci all'esterno, creare interconnessioni con le associazioni del luogo.
Grazie, bocca al lupo.
Grazie.
Sì, ti aspettiamo con altri friulani presenti qua a Perugia, per portare o testimonianza. No?
Ce n'abbiamo anche uno che lavora nel ristorante stellato, quello di Sette Valli, Valerio. Ah. Uno è il sommelier interno del friulano,
quindi anche un friulano sommelier.
Il mio farmacista, glielo dirò.
Non a caso, fa che mi il sommelier. Il sommelier. Un ruolo a caso,
scherzo.
Grazie, andiamo in bocca al lupo. Ne salutati, andiamo con la canzone, poi entriamo con l'associazione fotografica. A Vario Sole
su Frasti.
Con contatti.
Sì, allora la canzone che adesso vai, appunto Nicola ci propone, di Alvaro Soler, è stata come si dice una hit, un tormentone diremmo noi in Italia dell'estate di qualche anno fa ormai, che è appunto Sofia o Sofia, non so dove cada l'accento, perché c'è Mire Sofia il ritornello, quindi scegliete voi dove mettere l'accento. Sì,
esatto. Grazie, è stato,
no, io ringrazio voi dell'accoglienza che avete sempre, soprattutto della conduzione, che oltre a essere tecnica e culturale, ma è anche bella briosa.
Infatti, quindi ci può portare la prossima volta una bottiglia di vino.
Tra l'altro non abbiamo, cioè io non beviamo vino durante i pasti, quindi riusciamo, diciamo, a...
Porto la boccia di vino la prossima volta.
No, guarda, io di solito a cena, quindi sono abbastanza sobrio, anche se non lo disdegno. Però,
allora
insomma,
ceniamo durante la...
Sì, magari facciamo un serale. Facciamo, che io lunedì non partecipo alla conduzione.
Grazie Stefano, in bocca.
Grazie Stefano, grazie
buon pomeriggio. E poi entriamo con Contrasti.
Contrasti per l'ultima parte della trasmissione. Yes. E con le note di Alvaro Soler torniamo in studio per l'ultima parte della
ultimi
10 minuti.
Si è svuotata.
Sì, questa gara di eliminazione diretta ha mantenuto, diciamo, solo 3 concorrenti, sono Luisa, Francesco e Simone, che ora si contenderanno il premio finale. No, però una domanda che mi frullava in testa mentre scorrevano le note e le parole di questo pezzo. Esiste una foto già scattata che avreste voluto scattare? Oppure esiste una vicenda della quale avete pensato, qua non è stata fatta una foto, l'avrei voluta scattare io? Ah, ci fossi stato, che foto avrei fatto? Oppure, peccato qualcuno l'abbia già fatta sta foto, mi sarebbe piaciuto farla.
Qui è una delle più difficili.
Domanda complessa. Quella
più difficile alla fine.
No, magari, allora, Mari, no. Potrebbe anche essere una domanda, una curiosità che non vi è mai venuta in mente, perché io non sono fotografo, quindi...
Nella realtà è una domanda complessa e ce ne starebbero un milione, perlomeno per me, ce ne starebbero un milione. Poi dopo, quando insegni fotografia, ci sono tanti momenti della storia che tu dici... Oh mio Dio, e il primo, quando mi hai detto questa cosa dei 100.000 che ne esistono, il primo che mi è venuto in mente è lo sbarco in Normandia, sì, fotografato da Robert Capa,
sì,
dove lui era l'unico fotografo in quel momento, Ce n'erano due che fotografavano la guerra in quel momento, proprio dentro la guerra, e lui è sceso insieme ai soldati.
Quindi, quindi lui ha fotografato gli avamposti tedeschi, immagino,
lui
ha fotografato i soldati americani.
Lui è sceso dalle barche
di spalle, ha fotografato i soldati che sbarcavano
e ha fatto le sue foto, e c'erano. Non le sviluppava lì sul posto, ovviamente c'erano certo. I rullini, e c'era il rullino da sviluppare, e non l'ha sviluppato lui personalmente, ma ha mandato i rullini a sviluppare. E questi, rullini nello sviluppo, lo sviluppatore che era incaricato a sviluppare questi rullini non ha controllato bene la temperatura di sviluppo dei rullini, e di tutte le foto che sono state fatte ne sono state recuperate 12, ma era praticamente tutto rovinato, completamente rovinato.
Sarebbe stata un'interessante testimonianza storica.
Non ci sono foto, ce ne sono 12, mi sembra, scatti di quel momento. E per carità, poi dopo col tempo uno dice quelle foto sono preziosissime, sono indicano un momento storico, eccetera, e non potevi raccontare questa storia.
Che poi sono quelle che si adoperano nei manuali di storia solitamente, immagino, in parte.
Sì, la maggior parte sono ricostruzioni, però le sue foto sono ricostruite, sono state ritirate fuori e diciamo aggiustate, e quei pochi scatti che ci sono sicuramente scatti significativi. Poi certo. Lui è un reportagista di guerra, quindi figurati, il momento storico c'era, e c'era già di default, anche se l'avesse fatte uno che non era fotografo.
Parliamo di un momento della storia, no? Fondamentale,
esatto.
No?
Però in quel momento, avere di quel momento delle foto, non lo so. Avere tutte le foto di Robert Capa, non vorrei esserci stato io, vorrei avere tutte le foto che lui ha scattato. Tutte le foto perse.
Tu che foto vuoi fare?
Stare lì, insomma.
No, ma non è questione richiedeva di stare anche un po', stare nel un po' posto, di coraggio. Perché, vabbè, io non sono un fotografo reportagista.
Sì.
Stare lì nel posto non è quella la cosa fondamentale. Sì, se fossi un fotografo reportagista sarebbe il sogno stare lì. Ne conosco e sono bravissimi. Stare lì nel posto, sì, è una bellissima cosa. Però avere le sue foto, cioè le foto di un artista che sai che ha scattato e sono andate perse, questa è una perdita enorme. E questa è la prima cosa che mi è venuta in mente.
A me mi è venuta in mente stare dentro il grattacielo dei Esordi Gemelli mentre arriva l'aereo, e B, il Titanic, io sono catastrofista, e così ho pensato a questo.
Adesso chiaramente a Francesco il compito di compensare appunto
la leggerezza
i soggetti
di Luisa,
diciamo, scelti da Luisa. No, scherzo, ovviamente.
Beh, dopo la guerra
la architettura, quindi cose molto più tranquille.
Quindi niente che crolli, insomma.
No, possibilmente no. Meglio.
Magari una costruzione di un Empire State Building nel momento della costruzione, da sopra.
Beh, certo, quei soggetti dei grattacieli americani sono molto interessanti.
Io mi metto
degli operai che lavorano, insomma, camminando in bilico sulle travi di acciaio dello scheletro, quelle sono vertiginose.
Oppure ovviamente chi ha fatto rivedere col telefonino una foto dell'aeroplano che andò a schiantarsi contro il primo grattacielo. Proprio da strano, no? Quindi in modo momenti in cui c'è lo schianto, no? L'aeroplano contro quel palazzo.
A questo proposito faccio un'altra domanda, no? Allora, chiaramente voi privilegiate la fotografia perché è un mezzo di contatto con la realtà, è un'interpretazione reale, no? È come un terzo occhio, un altro paio di occhi, scegliete voi. Cosa pensate delle persone che di solito, anziché apprezzare un evento dal vivo, lo riprendono, lo fotografano incessantemente? Perché io noto che molto spesso durante occasioni che radunano molte persone ci si preoccupa più di immortalare per il ricordo futuro dell'evento che non di godere l'evento, scattando per carità ogni tanto qualche foto. Voi vi siete mai trovati in questa situazione? Cioè, voi siete tra quelli che fotografano l'evento incessantemente, oppure ve lo godete e poi fotografate
un concerto, uno spettacolo? Al giorno d'oggi si vedono più cellulari che...
Esatto, è un interrogativo che mi sono posto, ma senza oddio, se volete anche polemicamente, però dico, ma come mai si sceglie di riprendere anziché usare i propri occhi?
Il problema è uno: se fosse per un ricordo futuro, se fosse realmente per un ricordo futuro, lo capirei.
Sì.
Ci sono alcuni artisti, adesso non mi ricordo chi
Bob
è.
Bob Dylan.
Bob Dylan, che gira facendo il concerto e proibisce i cellulari all'ingresso. lui all'ingresso prende i cellulari, li mette dentro una cassetta, cioè, e dice ve lo ridiamo quando uscite. Sono le cassette di sicurezza con le cose. Il concerto ve lo dovete godere. Non è per
è giusto
per ricordare.
È giusto esagerato.
Allora, non è il fatto è, se fosse per ricordare andrebbe bene. Tu pensi perché se tu fai la foto per poi riguardartelo, il video per poi riguardartelo, va bene. Il 99% di chi fa video, sì, anche la mamma che riprende la figlia durante il saggio, sì, se fa il video non è per ricordare, è per pubblicare la foto sui social in quel momento per dire ah, c'è la figlia che sta a fa sta cosa e basta, al massimo, sì, se sì, no rimane lì dentro e non lo guardano più. E allora ti dico io, goditelo, anche perché se c'è un fotografo predisposto, esatto, a fotografare, esatto, lì sul posto, certo, le foto di quell'evento ci saranno e non c'è bisogno che tu le faccia, ma il concerto è pensato, e io sono d'accordo con Bob Dylan, il concerto, sì, è pensato per fartelo godere, l'evento è pensato per darti un piacere, darti un'emozione. Se tu sei lì a cercare di pensare no, aspetta, inquadro così, faccio vedere di là, eccetera, a dove stai inquadrando col cellulare, sei distratto e non ti stai godendo l'evento.
Sono d'accordo con te, forse perché questa abitudine, chiamiamola così, niente, anche in un cambio, non fate la società di oggi.
Sì, sì. Beh, certo, no, probabilmente ho frainteso io, magari no, un segno di particolare partecipazione emotiva, cioè mi piace così tanto che lo voglio riprendere, quindi magari, è una questione, forse è una questione di preferenze personali, fosse, però mi chiedo come mai oggi ci si estranei dal contatto diretto, perché io ho l'impressione sia un modo per estranarsi dal contatto diretto con la vicenda, con l'evento, col contesto, e sia
sono tutti conseguenza, piccoli micromondi, esatto, che cercano di invece connettersi invece di vivere.
Quella è una conseguenza, l'estraniazione dal contatto diretto è una conseguenza, è il motivo per cui ti dico, secondo me non dovresti riprendere un concerto o quello che stai vedendo o l'evento che stai vedendo, ma dovresti goderne appieno senza macchina. Io sono più le volte che giro senza macchina, sarà perché lo faccio di professione, esatto, quindi se mi ingaggi perché ti devo riportare le foto di quell'evento, le faccio le foto, ma io anche, e questa vabbè, anche quando vado in vacanza io la macchina la lascio a casa, la macchina fotografica, perché io la vacanza me la voglio godere, mi porterei volentieri una persona che mi fotografa in vacanza,
ecco,
per avere il
ricordo, sempre una persona è sempre
ma, sì, me la porterei volentieri, perché fatemi voi le foto, ma io la vacanza me la voglio godere, non voglio stare a fotografare quella cosa, perché sto pensando a un'altra cosa e mi sto estraniando da quello che sto vivendo.
Aggiungo una cosa breve, secondo me c'è anche il fatto che avvicinandoci alla fotografia noi negli anni abbiamo capito anche, come dicevo prima, ci sono certe cose che non vanno fatte, cose non fotografate, cose non riprese, quindi sono quelle cose che rimangono dentro il telefono e non riguarderai mai perché la qualità è pessima, nel senso tutti quelli che hai davanti che fanno un video fanno una cosa inguardabile.
Esatto. Se fate una foto, poi chiedetevi, la stamperei e la appenderei in soggiorno?
La riguarderò? No.
Se la risposta è sì, ha senso farla.
Se fate una foto, fate la domanda, ripetila.
Fate la foto, la stamperei e la appenderei in soggiorno dove la vedono tutti? Se la risposta è sì, aveva senso fare quella foto. Se la risposta è no, se non la facevate e vi vivevate quel momento a livello emotivo e basta, andava bene in quel modo e basta.
Ci vuole altro tempo, però bello di
bella no? Puntata, belli spunti, belle conversazioni, senz'altro. Allora a questo punto ricordate alle ascoltatrici e agli ascoltatori i contatti della vostra associazione.
Allora abbiamo un sito www.afcontrasti.it
e poi pagina Instagram e Facebook, Associazione Fotografica Contrasti, ci trovate. Esatto.
Qualche evento fate prossimamente?
A breve andremo a vedere una mostra ad Ancona che si titola
Pianeta Mare.
Beh, non e a volte facciamo dei pre-incontri per parlare di quello che andremo a vedere, così almeno capiamo.
Se ci contattate comunque vi diciamo tutto. Sì. E
mettiamo sempre anche
il riepilogo degli eventi
del mese, che faremo durante il mese. Perfetto. Quindi uno si può
bene, quindi chi ci ascolta ha tutte le informazioni per seguirvi e per partecipare eventualmente alle vostre iniziative. A questo punto,
grazie.
La puntata si conclude.
Vi aspettiamo.
Vi aspettiamo quando vorrete qui a Siamo
Stefano
alla Fronta.
Porta il cibo e portate la macchinetta per fare foto, no?
Esatto. Quindi il connubio tra immagine e gusto.
E cibo.
Bene, noi ci vediamo.
Una canzone, questa
Una canzone che oggi Nicola, impareggiabile regista, ha scelto. ed è
l'esercito
del secolo, ecco, in omaggio appunto a, alle riflessioni che ci hanno proposto i nostri ospiti, la nostra ospite Tagage Chetra, con l'esercito del selfie, con Lorenzo Fragole e Arisa come interpreti. Noi ci rivediamo sabato prossimo
dai 15:17,
non siamo alla frutta, ci sarà Nicola, e dopodomani lunedì con quelli del lunedì alle 20:30 alle 22. Bene, buon fine settimana,
buon weekend,
ciao ragazzi,
buon sabato, e fatti bene, vi lasciamo con Esercito del Selfie, ciao, alla prossima.